Allora, intanto ringrazio i nostri ospiti, la Politecnica, l'Università Elio e tutti, insomma, per l'organizzazione, per la generosità del luogo e delle persone, prima ancora. E, io ho preso un po' di appunti in maniera abbastanza caotica, perché è quasi inevitabile fare, data la mia indole, su quello che è stato detto fin qui. Mi sono sembrati interessanti sia gli interventi fatti da chi mi ha preceduto, sia anche le domande del pubblico, le interazioni che si sono succedute. E io inizierei subito con qualche cenno, che non è teorico, ma semplicemente di dialogo tra quello che è stato detto stamattina e quello che probabilmente cercherò di leggere adesso. E partendo magari subito da un accenno che aveva fatto Daniele Politti a proposito della non necessità che lavori, cosa peraltro è nota, insomma, della non necessità che a lavori di carattere letterario, poetico, di vario genere, debbano sottostare necessariamente opere di teoria letteraria o comunque di poetica. Tant'è vero che tre testi che io cito sempre, che a me fa piacere sempre insomma, nominare in occasioni come questa, in occasioni in cui appunto il dialogo comincia a essere importante tanto quanto la lettura frontale, tre testi che non hanno nulla o poco o limitatamente a che fare con la letteratura, la poesia. E uno è sicuramente Le note di Duchamp, una raccolta abbastanza eterogenea di materiali che compaiono in forma che vengono editati soltanto dopo la sua morte. Poi sicuramente L'impero dei segni di Roland Barthes, che ha a che fare più che altro col Giappone, con la sua cultura, col suo teatro, con le sue differenze soprattutto rispetto all'idea occidentale di arte, quello che arte può essere. E poi un testo fondamentale, capitale, di cui abbiamo parlato abbondantemente anche con Angela Guatteri nel tempo, che è Fotografia inconscio tecnologico di Franco Vaccari, dove appunto il lavoro dell'autore è un lavoro molto spostato, molto traslato dall'inconscio singolo personale dell'autore a questo inconscio tecnologico che sta all'interno di questa scatola chiusa, che poi produce quelle cose che noi ormai da più di un secolo e mezzo consideriamo parte della nostra vita, che sono le fotografie, che adesso facciamo con dei mezzi digitali ma che alle origini funzionavano in maniera diversa. Una delle cose che mi piace sempre ricordare è che la fotografia nasce innanzitutto in maniera puntiforme, sparsa nelle culture più diverse, dall'Inghilterra alla Francia. Il battesimo, il timbro, insomma, diventato dal 1839 di Daguerre, però in realtà la fotografia, o il desiderio di fotografia, l'esigenza sociale della fotografia, l'esigenza sociale di fissare su carta qualcosa, come un secolo dopo e mezzo dopo si creerà l'esigenza sociale di avere in mano qualcosa che fissa invece il movimento variabile, infinitamente variabile, quindi l'idea del digitale inteso anche come variazione costante dell'immagine della realtà. Ecco, questo desiderio invece di fissare su carta in maniera stabile il materiale visivo, ottico che tutti noi abbiamo sott'occhio quotidianamente, nasce in più punti, in più tempi all'inizio dell'Ottocento. E questa rivoluzione nasce alle spalle di un'opera fondamentale che è la critica della facoltà di giudizio di Immanuel Kant del 1790. Il 1790 dista dal 1839, dagli anni precedenti, in cui appunto queste ricerche si spargevano per il mondo, nemmeno 50 anni. Quindi Kant non è il parruccone settecentesco che ci parla dell'identità, della nostra percezione, del fondamento di possibilità delle nostre percezioni, del nostro dar senso alla realtà da una distanza siderale, ma da un strettissimo arco di anni che poi immediatamente fa sì che questa esigenza, che era in fondo un po' avvertita da tutti, diventa attraverso una tecnologia qualcosa che tutti possono non soltanto apprezzare ma riprodurre. A proposito di riproduzione, un secolo dopo chiaramente qualcuno rifletterà, sappiamo chi, sulla riproducibilità appunto dell'opera d'arte. Questo che dico appunto ha a che fare con il passaggio del senso, del senso come filosofo che io ritengo tra i maestri del Novecento, Emilio Garroni chiamerà sempre senso non senso, come un'unica parola, in cui il senso e il non senso sono separati soltanto da un trattino che nel momento in cui separa anche unisce, perché il senso è impossibile percepirlo se non sullo sfondo del non senso e viceversa. Questo molto semplicemente appunto per accennare ad alcuni in maniera puntuale, in maniera così un po' a scacchiera, ad alcune delle mie ossessioni, compresa la fotografia e compresa la ricerca del senso che si contratta costantemente con il suo alter, che non è il contrario forse, che appunto è il non senso. A proposito delle osservazioni che facevo Alessandro De Francesco sulla testualità, diciamo, compresa nella sua complessità, nel suo impatto visivo su di noi, in maniera reticolare, quasi illeggibile. Nel 2006, quando appunto con Michele Zaffarano, Alessandro Broggi e Gerardo Bortolotti fondammo il sito gamm.org, uno dei testi un po' fondativi, chiamiamolo così, ma è una parola un po' seriosa, era un testo scritto a due mani, Gerardo Bortolotti e me, sulla testualità installativa rispetto alla testualità, diciamo così, performativa, comunque quella testualità che prevede un ruolo importante, se non addirittura imponente, dell'io, dell'ego, che pone un discorso per metà affidato alla pagina e per metà affidato appunto alle doti oratorie esecutive di chi lo appunto esegue. Testi installativi possono essere, per esempio, dei testi che sono delle wall of text, quindi sono dei veri e propri muri di testo. Uno di questi si intitola Veil, è stato scritto nella seconda metà degli anni 70, non ricordo esattamente l'anno, da Charles Bernstein, che è uno dei fondatori della language poetry negli Stati Uniti, ed è esattamente un muro testuale con frasi sovrapposte appunto da diventare complessivamente una realtà illeggibile. Altri testi che non usano la sovrapposizione grafica ma che comunque costituiscono dei muri di testi sono stati scritti negli anni e anche abbastanza fino a anni relativamente recenti da autori come il finlandese Jukka-Pekka Kervinen o lo statunitense Peter Gani, che purtroppo non è più con noi. E di questi testi si può dire, per esempio, che è interessante considerarli sotto l'aspetto installativo in questo senso, che non è necessario leggerli linearmente, non è neanche forse possibile in alcuni casi leggerli linearmente, gli si gira intorno, come si fa con una scultura appunto, come si fa con un oggetto che appunto ha delle caratteristiche che possono essere magari apprezzate per dettagli, frammenti di testo che possono essere decifrati, ma nel loro complesso non è previsto che nel loro complesso vengano sciolti in lettura lineare. E questo credo che sia una delle possibili integrazioni al discorso che era stato fatto appunto da Alessandro a proposito della scrittura aumentata. Altre riflessioni che volevo fare, per esempio, sulla scrittura, come dire, tornando invece al discorso di Franco Vaccari, cioè una scrittura che non è prodotta da un ego, prodotta da una macchina perfettamente oliata e coincidente con se stessa, è l'idea di una scrittura, come direbbe Carmelo Bene, una scrittura di scena. In fondo una scrittura installativa è anche una scrittura di scena, una scrittura installativa come quella che abbiamo visto stamattina proiettata, o come queste wall of texts di Peter Ganico o di Jim Leftwich, un altro autore che poi non a caso diventerà uno di coloro che origineranno la scrittura asemica, di cui poi si potrà parlare in un altro momento, in un'altra sede, perché adesso è un po' complicato rispondersi su questo. Un'altra delle caratteristiche è avvicinare questo tipo di scrittura alla scrittura di scena, quindi una scrittura che in realtà non chiede neanche, anche in una eventuale lettura lineare, di essere presa troppo o eccezionalmente sul serio. Quindi è una scrittura che ha il valore, come direbbe Carmelo Bene per appunto la scrittura di scena, di oggetto di scena, cioè una sedia, una cantinella, una fune che pende dall'altro. e che quindi ha la necessità di occupare la scena per motivi strutturali che di volta in volta poi la scena esplicitandosi chiarisce. Questo è un po' uno dei modi, dei modi di operare di questa idea di fondo che dobbiamo chiaramente alle avanguardie, ma che ha avuto varie articolazioni nel corso del tempo, sulla personalizzazione dell'arte, dell'opera d'arte, dell'agire artistico, per metterlo in termini lacaniani, mettersi in una situazione di je, quindi di soggetto dell'inconscio, o comunque lasciar prendere mano a questo inconscio di volta in volta dislocato magari in una procedura piuttosto che in un'altra, e non far parlare il moi, il falso specchio integro che dovrebbe restituire di noi, dare al lettore elementi inconfutabili, perfettamente coesi e perfettamente regolari. Questo si integra molto, secondo me, con altre osservazioni che io potrei fare, per esempio su quanto visto nell'opera di Marco Mazzi, le riflessioni che faceva Elvio Manganaro, però non voglio prendere troppo tempo poi a chi seguirà dopo di me, e quindi iniziare subito a dare un'occhiata a quello che è possibile fare, soprattutto possibile fare, o almeno io ho pensato che fosse possibile fare, non leggendovi tutti i libri che abbiamo qui, perché altrimenti vi caccio dalla sala, perché voi mi cacciate dalla sala, voglio dire, dando lettura di qualche bit di esempio. Allora, nel 2007 per la collana fuori formato diretta da Andrea Cortellesso per le lettere esce questo libro che si intitola La casa esposta, che ha la postfazione di Cecilia Bello e la prefazione di Antonella Nedda, con una struttura architettonica, visto che appunto qui anche di questo si parla, di strutturazione materiale delle opere, è un po' particolare. È un libro che inizia con una serie di poesie e qualche prosa, che non direi di poter definire poesie in prosa o prosa poetica ancora meno. Ma sono delle prose, non le definirei neanche prosa in prosa. E, continua con una pagina, una parte centrale che non ha titolo, una terza sezione precisamente, perché le prime due riguardano le poesie, che raccoglie una serie di fotografie, che chiaramente da lì si vede male, magari avrei potuto portare una pendrive con le immagini, dove si, vogliamo dire, documenta, al contrario di fare un monumento, lo sfacelo, la distruzione, la lenta sfoliazione di quello che è un processo di scasamento, non trasloco, che i miei genitori, oltre 80 anni, hanno affrontato l'estate del 2005 e l'estate del 2006, di una casa che non era una casa, ma era un complesso enorme, dove in qualche maniera trovava esplicitazione, esposizione, veramente quella che era una patologia sostanzialmente di mio padre, cioè una patologia di accumulo ossessivo. Lui negli anni, per decenni, ha accumulato ossessivamente materiali di vario genere, soprattutto elettronici e fotografici, e quindi questo scasamento ha portato a una esposizione all'esterno di ciò che mio padre aveva anche cercato un po' di nascondere dalle giuste rimostranze, per esempio, di mia madre, ma anche le preoccupazioni di tutta la famiglia. E quindi io mi sono trovato nel cercare di aiutarli i miei a fare questo vero e proprio scasamento, a fare anche delle fotografie di quello che incredibilmente mi trovavo davanti agli occhi. Di questi 5.000 scatti una quarantina sono entrati in questo libro, e quindi costituiscono l'asse centrale e una sorta di involucro di questa esposizione, di questa follia, di questa distruzione di un luogo e ricostituzione di non si sa cosa poi che è. La sezione che segue è una sezione che continua con il discorso delle poesie, quindi è un'altra sezione di poesia, che però poi si interrompe e il libro sembra finire con delle note a fine libro che dicono questo testo viene da qui, quest'altro testo viene da là, eccetera. In realtà questo arco che dovrebbe finire lì, quindi trovare nella colonna delle note l'ultimo tratto, il libro ricomincia. Quindi è come se in qualche maniera l'arco si estendesse al di là di quello che sono le normali colonne d'Ercole dove finisce un libro e ricomincia con delle prose, che io a questo punto potrei definire prosa in prosa, che sono addirittura scritte in un carattere diverso, in un elvetica. E per dare il segno anche di questa esposizione di materiali quanto più possibile diversi, prima parte fotografie, seconda parte, ovviamente non potendo leggervi e mostrarvi le fotografie, vi leggo qualcosa dal punto di vista semplicemente così dell'esecuzione, penso che qualcosa potrà passare, per darvi un'idea appunto della variazione. Vediamo se riesco a trovare uno dei testi più forse espliciti in questo, in termini proprio di costruzione dell'immagine, di costruzione appunto anche in fonosemantica, dove appunto il senso e il suono non possono rimandarsi l'un l'altro. È il guasto intermittente dell'insegna reality giù, macchinarne lettura che capisca l'alfabeto cosa dice serve solo a perdere ore dal fianco esposto, scoperto infine che la bottega vendeva l'identico sciuparsi degli occhi nello sforzo. Lei non si vede più con lei, si alza dove il bastione di passetto entra nel muro esterno di castello, alle cinque arcate, nella differenza di vento, così di suono, i passi interni impostano la voce per soffiare, dunque non avere voce, il vuoto dove non vuole, voce che dice di mancare. Il discorso tenuto all'ala non tiene il volo, lui. Hanno pensiero per la parola, ma non è questo legato necessario, non è il resto. Un cane con più veleno abbaia al muro chiuso, battuto dai motivi dell'acquata. Il vaso nel vano del gelso scivola e trascina la sopravveste via che aveva lasciato lei. Tutto quello che è muto si appoggia all'uso che dà verbo, ragione scarsa reggia, lima, che tanto lede chi lei era, chi poi sei. Come vedete, il discorso del suono e del senso, per quanto possano essere complessi e difficilmente scioglibili in ragioni immediatamente così esplicitabili, i temi e i modi della poesia, comunque questo discorso del suono e del senso cerca di tenere, così anche ad aprire la quarta sezione, l'ultima in poesia prima che il libro faccia finta di finire, è un corsivo che dice: di un nodo quasi dove per diversione stessa il dolore dà chiaro a sé, da sé diverso cane che a muso preso cerca nella cesta in basso dove la materia morta è stata nascosta e se ne imbratta e ne riporta. Se invece andiamo alle prose, in prosa, che è un'espressione mediata da un autore francese che si chiama Jean-Marie Glaise, di cui giù trovate una ultima o penultima copia di un saggio, andiamo a trovare testi decisamente diversi, non più in Garamond ma in elvetica, già quindi dall'aspetto grafico cambia tutto, tranne. Perdono linguaggio ma trovano una banda magnetica, poteva essere appoggiata su qualsiasi traccia di luce e la deviava, e questo non li conforterà anche perché dimenticano continuamente tutto appena lo percepiscono, non avendo parole in cui riversare alcunché, ma la considerazione dei piccoli flutti non può essere tolta loro. Già, guardando dall'esterno, se un esterno ci fosse stato, qualcuno avrebbe potuto dire che ne andavano fieri. Stesso luogo, altra data, parlano del quadro che raffigura, sale, raffigura, secondo me, un prelato, significa, dice, che significa una riga, due righe, di più, in meno, eccetera, il mezzo cambia la comunicazione, cabla, il tondo è molto buio, può essere un pregio, può al contrario, freddo, che gli viene incontro, gli apre la porta, è solo col suo Dio, io, storia delle diagonali, delle originali, sì, ma in casa, alla parete, è un'altra faccenda. Non dico mai, ma non sempre funziona, e comunque non alla cifra che pensate, e quanto di meno la metà, se va bene, ma proprio è sempre stata una questione di gradazioni di neri. Già ricordo anche la mia casa, beato averne cose così, ma poi non acquistano valore, dice, con il tempo. Quale tempo? Quello, ah, ci si muore. Ridono forte, ridono, ride, smettono, mela, caffè, Kulturgedicht. Banda metallica, rete, abbassamento del grigio, introd coer, doppio vetro, da parte di due, camicia bianca, leda, una spia, la borsina, listelli, oro, sette occhiali a goccia, una coda, con i pantaloni neri sulla maglia blu a api barberini, la caviglia stretta, ricci, posano i cavi cablanti, saranno gli zar che ritornano, sono ritornati, io, 22 milioni, morti per fame. Su questa linea, anni dopo, esce, anni dopo, due anni dopo, esce un libro che in realtà è composto di tasselli diversi, di autori diversi. Gli autori sono Renato Bortolotti, Andrea Inglese, Alessandro Broggi, Michele Zaffarano e Andrea Raos, oltre al sottoscritto, che si intitola appunto Prosa in Prosa, ed è un'antologia, meglio, non è un'antologia, è un libro collettivo, un libro a tante voci, con la prefazione di Paolo Giovannetti e la postfazione di Antonio Loreto, sempre nella collana fuori formato. Un libro che stranamente, noi non ce l'aspettavamo, ha avuto poi un certo successo anche nel definire questa idea, che probabilmente rimarrà sempre indefinita in realtà, della prosa in prosa, cioè una prose de, tre prose, per usare l'espressione appunto di Jean-Marie Glaise, qualcosa che non è né narrativa e non vuole esserlo, né poesia e non vuole esserlo. E su questa linea qui molti altri autori, ma gli stessi sei del libro collettivo, scriveranno altri libri, altri materiali nasceranno. Subito nel 2010 esce un mio libro che si intitola Quasi Tutti, da cui vi leggo, qui però bisogna alzarsi anche perché il riflesso chiede una sua, il suo spazio. Vi leggo una parte che si intitola Erano in pericolo, soltanto due testi, poi magari prego Elvio, non vedo se, ecco, se magari mi dà in là quando sforo il tempo. Erano in pericolo. 1. È molto facile contrarre la malattia e l'opposizione deve essere pronta fin dalle prime ore del mattino. Non è semplice opporsi, ma è il livello minimo e anche massimo di soluzione nota, anche se in realtà fino ad oggi non ha quasi mai rappresentato una soluzione. Una volta contratta, la malattia è in buona sostanza interna, irreversibile e incurabile. Le persone siedono molte ore, specie parenti stretti, osservandosi e incolpandosi a vicenda senza parole del loro stato. Ogni tanto il rumore di un'ambulanza, un po' lontano, un po' vicino, ricorda dove si trovano e che non è più un suono innocuo come quando, da borghesi, ridevano nel loro modo e mondo consueto. Erano in pericolo. 2. Quasi tutti ormai fanno la rinoplastica, quasi tutti intervengono nel vivo, quasi tutti si spostano all'estero, quasi tutti ridiventano poveri, quasi tutti ricchi sono alla frutta, quasi tutti i poveri fanno la guerra tra poveri, quasi tutti i malati muoiono, ma quasi tutti quasi morti qualche volta risorgono. Quasi tutte le merde in bilico cadono miseramente o cadono non miseramente, quasi tutti i denominatori comuni dividono sul più bello, quasi tutti lo sanno, quasi tutti hanno delle conoscenze, quasi della sapienza, quasi tutti i dividendi sono spariti dal bilancio molto prima, quasi tutti in linea di massima. Quasi tutto è successo molto prima, quasi tutto era già finito quando sei arrivato, quasi tutto in linea di massima, quasi tutti constatano una cosa, quasi tutti la contestano prima di passare alla discussione, quasi tutti ormai preferiscono l'Africa, quasi tutti hanno conto il bagaglio, quasi tutti preferiscono spedirlo, quasi tutti si fidano poco, quasi tutti sono depressi, quasi tutti lo sanno, quasi tutti lo saranno a questione di minuti, quasi tutti sono nemici di quasi tutti. Quasi tutti hanno il nemico in casa, quasi tutti li conosci, quasi tutti erano qui quando sei arrivato, quasi tutti insistono sulla differenza, quasi tutti non è facile che prendano il muto, quasi tutti lo prendono, quasi tutti sono criminali, quasi tutti di guerra, quasi tutti hanno deciso, quasi tutti hanno preso una decisione decisiva, quasi tutti sono di parola, quasi tutti no, ma quasi tutti lo intuiscono, quasi tutti sono distratti, quasi tutti non notano la differenza, quasi tutti invece sì, quasi tutti sono così, quasi tutti sempre come capita, quasi tutti senza ordine, quasi tutti sono nella sociologia, quasi tutti hanno i loro orari, quasi tutti salutano con la testa, quasi tutti pensano di farcela, quasi tutti devono farsi ripetere alcune parole, non tutti, quasi. 3. Poi, non appena fuori dalla merce, finisce la protezione. Cerca delle bottiglie, trova delle parti di animali. passeggia a lungo in viali che permettono di passeggiare a lungo, altrimenti in viali corti che si possono ripetere parecchie volte. Deve fare o fare ferire una cosa per potersi riconoscere all'entrata, altrimenti non lo prendono, non sa. Per sapere chi deve provvedere alla copia, solo se si sdoppia è uno. La sezione finisce con il numero 11 che dice così: sì, è come lei dice, mi sono rifiutato di ascoltare la musica, sono rimasto nel dascondiglio per tutto il tempo, ho cercato di non imparare così, ho cercato di semplificare all'estremo le mie parole, in alcuni momenti la semplicità era perfino più forte della realtà, pensavo di tradirla, vede? Era pieno di macchie, nessuno poteva verificare quello che dicevo. Quando fu trascritta dai cronisti la mia frase più celebre, molti non ne compresero l'oggetto. Per quanto semplificassi tutto a rischio di mentire, non tutto per loro era chiaro, quasi niente, anzi. Allora, passando interamente sul fronte della menzogna, pensai, ora sarà evidente, esplicito, mentirò sempre, completamente, senza retorica, solo bugie e soggetto, verbo, oggetto, in modo piatto, sarà decifrata ogni cosa, intenderanno, mi capiranno perché è lo stesso linguaggio. Con tutta la sintassi azzerata, totalmente semplificata, loro capiscono le deformazioni, leggeranno, sarà limpido, sbagliamo, neanche così funzionò. Non funzionava. Negli anni successivi escono altri libri che vi risparmio, e il penultimo, diciamo, poi vengo all'ultimo che pochi mesi fa, no, oddio, forse di un anno fa, si intitola, esce per l'edizione TIC di Emanuele Krausar, la gente non sa cosa si perde, con la copertina di Enrico Pantani, come tutte le copertine della Bonana Chapbook diretta da Michele Zaffarano. Leggo soltanto due testi, uno breve e uno lungo. Ho scritto un romanzo di grande moralità, un libro di forza e profezia in cui ho raccolto tutti i frammenti di forza e profezia che la moralità mi poteva dare. Con tanta moralità e profezia ho avuto la possibilità di pubblicare tanta forza, così come ci vuole tanta forza per essere morali e profetici. Di cosa si è parlato in questi anni recenti? Si è parlato di tenuta delle connessioni, di idraulica, di avvitamenti, di chiodi. Ebbene, come potete vedere bene, qui io ho fatto tutte le connessioni, i tubi tengono e l'acqua passa, insieme al libro vi viene fornito un cacciavite per cui avvitarvi e avvitare quanto volete, il martello ve lo do io. La rivista Trivio, della casa editrice Edipus, che purtroppo non c'è più, tempo addietro fece una call, chiamiamola così, sul tema della democrazia. Diversi scrittori furono invitati a scrivere un testo su questo argomento, e io non sono in grado di scrivere a comando, però in quel caso la fortuna volle che ci fosse un testo che stavo scrivendo in questo senso. Si intitola Demo, con Demo tra parentesi. Sono bravi, piantano gli alberi, fanno una o la cassetta di legno. C'è tutto un perimetro di legno, contenitore, che loro fanno a cassetta come barriera, una o specie di recinto. Mettono dentro al recinto la terra, contenuto. Poi mettono dentro, che scavano, quando hanno scavato, mettono dentro di qualcosa come un prima dell'albero, come fosse un albero, c'è un albero. Mettono dentro l'albero e hanno piantato un albero. Il grande albero della democrazia. Esso è il grande albero della democrazia. Questo albero della produce frutti molto buoni, ma bisogna con grande attenzione. Questo albero produce frutti molto, ma bisogna con grande attenzione rispettare i semi. Anche i semi sono molto di grande attenzione. Alcuni li assaggiano, alcuni se ne cibano. Quanti più alberi si piantano, tanto più si cresce la democrazia, c'è tutta una foresta, iniziano a parlarsi, al telefono, non sono più tanto, però comunque in campagna, più tardi, gli alberi, tutta la popolazione adulta, può essere felice, perché tranne pochi, tutti quanti possono votare come scegliere la cosa migliore, si scelgono e si sceglie. Spesso il motivo per cui le cose in una città procedono pulitamente e speditamente è perché in queste persone alberga una saggezza e tutte le persone decidono secondo questa, le cose vanno limpidamente, speditamente, veloci, va tutto, sono i riti, piantano alberi, anche non della democrazia, piantano quanti altri alberi, alcuni sono alberi parassiti, come per esempio la robinia, fama pessima, raccontano sia una pianta parassitante, in effetti se ne trovano tristi, che stupenda cosa è piantare gli alberi, piantare la democrazia, con poco sforzo puoi avere i, si tratta di aspettare. Thank you. E concludo con questo, che questo è l'ultimo testo uscito per una casa editrice che si chiama Piedi Mosca. E, come vedete, diciamo, tanto più ci si allontana da una testualità normalmente riconosciuta dall'editoria di grande distribuzione, tanto più gli editori devono essere un po' fuori margine, e giustamente e coraggiosamente fuori margine, per accettare un certo tipo, appunto, di diversità, di testualità. Allora, di questo vi leggo praticamente soltanto due testi, vediamo se li trovo subito. Anche questa è una raccolta di prose in prosa, o almeno così io le considero. Allora, bene, poi intendiamoci, che cosa ha o avrebbe detto Pasolini, né uguale di ciò, ossia, che cosa ne avrebbe Pasolini detto? Tutte luci laser, soprattutto quelle dei cinesi, soprattutto quelle di Natale, cosa ne avrebbe? Io posso pensare di sbagliare, io credo di sbagliare, ma io credo che se non sbaglio lui non sarebbe stato d'accordo. Domando, non sarebbe stato Pasolini d'accordo? D'accordo, passo. E lì non sarebbe stato tutto quello che è, tutta quella trasformazione, quella sì, antropologica, al neon? No, i laserini, loro lo avrebbero scandalizzato a Pasolini. Sarebbe andato al macellaio, al droghiere, all'antico speziale, sarebbe andato a chiedere là la trasformazione, una certa quantità, oppure no, comunque sarebbe andato dai cinesi a comprare le luci per l'albero di Natale, perché l'albero di Natale è una cosa tipica del mondo contadino. Nel mondo contadino si facevano tanti alberi di Natale, non la serietà, facevano i controlli. Pasolini sfugge ai controlli, si trasforma, è quasi giapponese, manca poco, manca tanto, all'indietro poco al mondo contadino. Dentro l'antica civiltà contadina si facevano anche i presepi, è Natale. È Natale, si fanno i presepi prima, mettono le lucette contadine. E c'è Pasolini in Rai, buonasera, guarda, nel presepio c'è, il presepio c'è, quasi niente. C'è la trasformazione antropologica, Gesù e Maria, San Giuseppe, Pasolini, laser, gente che è affettata in due, tagliata in due come il macellaio, trasformata, non la riconosce, è colpa dei cinesi. Il libro è diviso in due parti e vi leggo il primo testo, il testo che apre la seconda parte, che tutti riconoscerete perché è uno dei testi fondativi, è l'ultimo, è uno dei testi fondativi della nostra letteratura, ovviamente rovinato da me. In Auto si intitola. Entra il buio, corre, segue lo straccio, lo vede male, non lo raggiunge, lo vede bene, le veste lo pungono, non vede niente, il vento lo sbatte, lo stridola, casca nel fango, grande, un cane lo sbrana, torna indietro, lo spinge, certe pietre, brucia nel forno, torna intero, casca in un fiume di sangue, quasi di lava, affogano e infizzano, diventa un ramento, il ramento è spaccato, strappato, torna intero, piove fuoco, si scotta anche i piedi, corre dal capo, lo frustano, casca nella merda, si picchia da solo, un sasso lo buca, si buca, lui si infila nella buca, testa sotto, gli incendiano i piedi, lo tirano fuori, gli rovesciano la testa, camminano indietro, cade nella pece, bolle, tira fuori la testa, respira, gliela strappa, fuoriacce. Lo chiudono in una campana, non si sposta, corre nudo per i serpenti, gli legano le mani, lo arrostiscono, tagliano in due, torna sano. Lo mutilano, torna sano, si ammala, si copre di bolle, finisce ficcato nel ghiaccio, a capo sotto, lo scalzano fuori, lo infilano però a testa in su. Lo ritirano fuori, ce lo rincastonano, supino però orizzontale, piange verso l'alto, il pianto gli chiude gli occhi, lo sfilano, lo rimettono al casaccio, nei blocchi, freddi, una mascella, lo stritola, viene inghiottito e cacato verso l'alto. Exit.
Grazie.
Grazie a voi.